Vi devo proprio confessare che sono un po' intimidito nel saluto iniziale, perché vi direi anche buonasera, ma dopo che il primo Papa, che si chiama Francesco, per la prima volta un sudamericano, come prima parola dice buonasera, il buonasera è diventato impegnativo. Certo che devi buon mattino è un po' difficile, ben arrivati insomma, ecco, ben arrivate, ben arrivati, e subito, oltre all'essere spiritosi, cerchiamo di essere anche spirituali, anche se probabilmente ci viene meglio la prima che la seconda, e chiediamo al Padre lo Spirito perché ci aiuti a sostare nel Vangelo, ma soprattutto a pregare. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Veloce contestualizzazione geografica di questo brano, geografica e anche generale. Senza andare troppo indietro, andiamo a due brani fa. Chi ha vissuto la Lezio c'era due volte fa, così fa memoria, altrimenti faccio io un velocissimo riassunto. Due volte fa c'era stato un duro scontro, era Marco 7, 1-23, inizio del capitolo 7, un duro scontro tra Gesù e i farisei e gli scribi venuti da Gerusalemme. Attenzione, la contestualizzazione è Gerusalemme, la Galilea, Tiro, Sidone, la Decapoli. Facciamo un veloce inquadramento geografico. Certo, c'è chi è stato in Israele che potrebbe tenere lui la lezione, o lei, adesso per questa volta facciamo di no. Allora, facciamo un raffronto con l'Italia, visto che la geografia italiana penso ce l'abbiamo un pochino più in mente. Allora, se posizioniamo la Giudea e Gerusalemme dove c'è la Campania, dove c'è Napoli, lo scontro tra Gesù nella Galilea e emissari di Gerusalemme è avvenuto più o meno in Romagna, in Emilia. Dopo questo fatto, Gesù va a Tiro, cioè nella Svizzera tedesca, sia nel senso di lontano, sia nel senso di fuori. E così è il brano della volta scorsa, dove Gesù non voleva che nessuno sapesse, e invece c'è una donna sirofenicia, l'episodio della volta scorsa, questa donna pagana, di lingua greca, e come dire, vado nella Svizzera tedesca, alle cascate di Schaffhausen, e cioè, ovviamente si parla tedesco. Gesù è ancora da quelle parti. Sta un pochino rientrando, forse arriviamo in Svizzera italiana, però siamo ancora lì. E accade un altro avvenimento particolare, un altro segno miracoloso. In questa introduzione leggo allora il testo di oggi, Marco 7, 31-37. Di nuovo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi, e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse Efatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi e si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano. E pieni di stupore dicevano ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Questo è il testo di oggi. Io paragonerei questo testo a un tappeto ricco di fili di colori diversi, con un forte intreccio tra trama e ordito. Un tappeto, vorrei entrare con voi un po' in questo tappeto, a partire anche dal quadro generale che abbiamo fatto. Gesù è ancora all'estero, Tiro, Sidone, si sta dirigendo di nuovo verso la parte nord della Palestina, la Galilea, ma ancora lì, quando viene un fatto. Ecco, prima sosta. Andando avanti col Vangelo, sto pensando per esempio anche al miracolo con la donna sirofenice della volta scorsa, ci rendiamo conto che ci sono persone che vanno da Gesù perché sentono dire di Lui. Il brano della volta scorsa, la donna sirofenice va da Gesù perché ha sentito parlare di Lui. Allora, c'è sicuramente un livello di verità storica. Chiaramente all'inizio Gesù non lo conosceva nessuno, quindi uno lo vedeva, gli faceva una splendida impressione, intuiva che fosse un personaggio carismatico e andava da lui perché lo vedeva. Se non lo vedeva, chi lo conosceva Gesù? Ma il tempo passa, la fama di Gesù passa, per cui la gente inizia a sentire. Beh, l'esempio scemo, ma ci capiamo subito, chi di noi conosceva il cardinal Bertoglio fino a 2 settimane fa? Solamente qualche esperto. Chi di noi non lo conosce adesso? Perché la fama, poi con internet, la televisione e tutto, ha questo potere. Ma non c'è solamente una verità storica. Ecco, attenzione, ogni volta che noi sottolineiamo qualcosa del Vangelo, non lo facciamo tanto per motivi culturali, ma perché riguarda la nostra vita. Io l'ho detto già tante volte, dovrebbe balzarci il cuore quando nel Vangelo si vede qualcuno che si avvicina a Gesù, come la volta scorsa, perché ha sentito di Lui. Perché questa è esattamente la nostra condizione. L'ho già detto tante volte, se noi siamo qui, non è perché abbiamo visto il Signore come primo apostolo, ma perché abbiamo sentito parlare di Lui, magari dai nostri genitori, quando eravamo bambini. Quindi, interessante, eh? Un brano dove qualcuno ha sentito è un brano più vicino per certi versi a noi rispetto a chi ci descrive uno che ha visto il Signore e si è comportato in un certo modo. Nel brano di oggi c'è un ulteriore passaggio, perché il sordo muto non è che va da Gesù perché ha sentito, perché è sordo muto. E infatti gli portano un sordo muto e lo pregano di imporgli la mano. Notate la forza. Viene portato e c'è qualcuno che prega. Io penso che uno dei nostri grandi peccati sia quello semplicemente che facciamo troppo poco una cosa semplicissima, ossia di pregare e ricordare al Signore chi ha bisogno. E chi ha bisogno di solito sono persone che noi conosciamo ma verso le quali noi non possiamo fare molto. Questi qui che conoscevano il sordo muto potevano fare dei miracoli? No. Però lo portano da Gesù. È interessante il Vangelo, c'è scritta la parola lo pregarono. Pensate a noi questa sera, fra 20 minuti io sto zitto e che cosa faremo? Pregheremo, compatibilmente con la nostra forza, con il nostro sonno. E abbiamo... Siamo alle 9:10 di questo venerdì, ha a che fare con un brano di Vangelo dove l'azione principale è perché persone portano un altro da Gesù e pregano. Vedete, si parla del Vangelo, ma si parla di noi. Si parla di noi qui e ora. Ed è un sordo muto, anche qui. Attenzione al simbolo, perché un conto è un cieco, un conto è un sordo muto, un conto... Anche qui, si parla di un sordo muto, tra l'altro questo brano di Vangelo ha una sua verità medica molto interessante, la vedremo tra poco, tra l'altro questo è un episodio che poi fa anche parte del rituale del battesimo, il rito dell'Effatà fa parte del momento del battesimo, comunque appunto... I medici qui presenti, ne vedo almeno due, ma non solo loro, mi insegnano che il sordo muto, uno perché è sordo è muto. Io quando da ragazzo ho scoperto questa cosa, voi dite, ma hai avuto bisogno di diventare ragazzo per scoprire questa cosa? Vabbè, c'è chi è più tardo di qualcun altro, sì. Uno perché non sente, non parla. Addirittura il testo greco dice, ancora meglio, è farfugliante, perché non è che uno poi proprio non spiccica una sillaba, ma fa suoni inarticolati perché non avendo mai sentito, tu canticchi una canzone quando l'hai ascoltata. Dici la parola di Dio quando l'hai ascoltata, parli in italiano perché l'hai ascoltato. Perché noi non parliamo il giapponese? Perché non l'abbiamo ascoltato. E quindi addio giapponese. Interessante. E vale per Gesù Cristo, vale per le lingue, vale per tutto. È un sordo muto. Infatti Gesù lo guarirà come esattamente si fa nel rito del battesimo, curando prima le orecchie e poi la bocca. Nel rito del battesimo, quando il sacerdote si avvicina per il rito dell'Effatà, si avvicina al pargolo, di solito un bambino piccolo, fa prima la piccola croce sull'orecchio e poi sulla bocca. Però anche qui, attenzione, stiamo parlando solo del Vangelo? No, no, parliamo di noi. Qual è il dramma del nostro essere sordomuti? Allora, da un punto di vista acustico, penso che noi tutti qua ci sentiamo. Cos'è il nostro grande problema? Il nostro, e mi ci metto anch'io. Ricordate Marco 4, la parabola del seminatore, cos'è che diceva? Che il seme viene buttato a tutte le parti, poi però c'è la strada e l'uccello prende e mangia via, c'è le spine soffocano la parola, c'è poca profondità, viene fuori la pianticella ma subito brucia tutto. Il nostro problema, per esempio, qui adesso, alle 9:13 di oggi, cos'è che è? È che siamo tendenzialmente sordomuti alla parola, cioè ci entra da una parte e ci esce dall'altra. Nel senso che non ci cambia. La parola è ascoltata veramente quando ti trasforma. Parlo di me. Il fatto che io partecipi a centinaia di messe, addirittura le celebro, le presiedo, faccia milioni di lezioni, sono prete da 27 anni, e quindi tonnellate di parola di Dio mi entrano nell'orecchio, addirittura mi esce dalla bocca, l'esperienza amara di una roba che non ti cambia. E quindi sei sordomuto. Ti sembra di sentire. Ma in realtà non stai ascoltando. Ma attenzione, non sto dicendo a voi, sto dicendo a me. Se volete, dico a me e a voi. Quindi, essere sordomuti è proprio una delle nostre caratteristiche quando ascoltiamo il Vangelo. Ah, di conseguenza poi siamo muti, ovviamente. Chi di noi, lo vedremo dopo, ma io per primo, chi di noi ha la capacità di dire parole che convertono i cuori, che portano alla fede? Ma a volte semplicemente chi di noi ha parole che arrivano veramente al cuore della moglie, del marito, dei genitori, dei figli, veramente? Siamo un po' muti, perché siamo sordi. Eccoci. Vedete, di nuovo, uno dice, adesso raccontiamo quella storiella lì del sordo muto. Non è quella storiella lì, si sta parlando di te, si sta parlando di me. Qui, ora, il sordo muto, che per fortuna, anzi, per grazia, è portato. Questo è un brano che ha anche dentro una grande leggerezza, una grande bellezza. Qui c'è gente che si preoccupa di altri, addirittura che prega, è bello. Ma che ancora è la nostra storia, perché se prima ho detto che se comunque siamo qui è perché abbiamo in qualche modo ascoltato, nonostante la nostra sordità, siamo parzialmente sordi, meno male, altrimenti non staremmo qua probabilmente. Però è anche vero, parlavamo del battesimo, pensate al nostro battesimo, ipotizzo che tutti noi siamo stati battezzati da piccoli. Magari c'è qualche eccezione in questo momento, ma la stragrande maggioranza è perché qualcuno proprio ci ha fisicamente preso. Quindi di nuovo vedete la nostra storia, importante. Ma parlavo di un tappeto, un'altra bellezza di questo brano di Vangelo, che temi enormi, sui quali parlandone in astratto ci addormenteremmo subito per la noia, intessono questo brano senza magari neanche ce ne accorgiamo. Il primo tema enorme è la Trinità. Uno dice, la Trinità dove? Guardiamola qua, è bellissima. Versetto 34. Gesù guarisce in questo modo. Guarda verso il cielo. Per questo abbiamo detto il Padre nostro all'inizio. Guarda verso il cielo e, lo faccio nel microfono, spero che a casa non si spaventino, sospiro. Tutte le azioni sono sempre azioni della Trinità, eccola qua la Trinità. Gesù guarda il cielo, il Padre, e manda il suo Spirito. Molto semplice, profondamente umano. Anche un non credente molte volte guarda il cielo e sospira. E sei già nella Trinità, senza tanti discorsi. E ugualmente sei nella Pasqua, perché in questo brano c'è una resurrezione, anzi c'è addirittura una nuova creazione, come vedremo dopo, perché c'è questo segno prodigioso per cui quest'uomo che Gesù tocca con la saliva e con le dita ritorna ad ascoltare e a parlare, quindi c'è un evento di resurrezione, ma anche c'è un evento di morte, perché c'è un'altra traduzione di emise un sospiro, è emise un gemito. Come se ci fosse della sofferenza in Gesù, e c'è, perché, anche questo concetto detto tante volte, ma è importante da ribadire, perché ci sono letture così distorte del Vangelo, così dentro di noi. Il miracolo non è magia, non è un prestigiatore. Se tu vai a vedere un prestigiatore, e non ho alcun disprezzo per questa categoria, che ha una bellissima capacità di intrattenere il pubblico, un bellissimo mestiere, io avevo un amico che faceva un po' il prestigiatore, una cosa estremamente simpatica, prestigiatore, però ti fa pagare un biglietto per partecipare allo spettacolo dove fa lui la magia. Gesù non ti fa pagare il biglietto perché lo paga lui, ma lo paga lui in senso assolutamente realistico. Ogni miracolo che Gesù ha fatto per lui è stato un guaio, lo ha reso sempre più famoso e quindi sempre più preda della gente che voleva appunto il mago, per cui Gesù scappa ogni due per tre, l'abbiamo visto la moltiplicazione dei pani. E soprattutto, ogni miracolo che lui fa è un carico di odio che scaturisce dagli scribi, dai farisei, dai potenti. L'abbiamo visto, forse il primo miracolo, adesso non mi ricordo più, Marco 2, potremmo andare a rivedere, o Marco 1, quando c'è quell'uomo con la mano paralitica. Gesù gli dice, mettiti nel mezzo, lo guarisce, il giorno di sabato c'è un gruppetto che digrigna i denti e dice, questo qui bisogna farlo fuori. Gesù paga, sospira perché paga, paga il bene che fa, ma anche qui come noi, se voi siete qui questa sera alla Lezio, se io sono qui questa sera alla Lezio è perché la paghiamo anche col nostro tempo, anzi io meno di voi perché fa un po' parte del mio mestè, chi magari ha già lavorato 8-10 ore oggi paga ancora di più, paga triplo. Perché la vita reale si paga, le favole no, la magia no, la vita reale, cioè la nostra quotidianità, la vita di Gesù, la grazia non è gratis, men che meno per Gesù Cristo. E anche questo è importante perché il miracolo è una delle cose più serie, più concrete, più reali, più costose che esistono nella vita. Fare un miracolo è come spaccare delle pietre. Sudi, ti fai male. Quindi nessuna concezione magica, a caro prezzo. Un grande autore parlava della grazia a caro prezzo. Quindi c'è un po' di Pasqua, vedete, Trinità, Pasqua, nomi enormi, ma nella concretezza del Vangelo è proprio il tessuto quotidiano, come poi della nostra vita. E poi questa bellezza è anche qui che ci interroga tanto sulla nostra sordità, sul nostro mutismo, per cui nella preghiera che tra poco faremo, ci stiamo avvicinando a grandi passi, sicuramente un grande filone è la preghiera di intercessione. Pregare per quelle persone che abbiamo vicino, che stanno male e per le quali chiaramente noi non possiamo fare nulla se non portarle a Gesù. E tendenzialmente il 99% delle persone che stanno male, che noi conosciamo, noi non possiamo fare nulla, realisticamente. Ma portarle a Gesù sì. Che poi portarle a Gesù vuol dire: Signore, ricordati di Giorgio. Signore, ricordati di Angela. Signore, ricordati di Francesca. Tra l'altro sono nomi non fatti ad esempio, tutta gente malata della nostra comunità. Cosa ci vuole a dire Signore, ricordati di Giorgio? Col cuore. 3 secondi. Meno. 1 e mezzo. Però è importante. È importante. Quindi un filone potrebbe essere la preghiera, semplicemente la preghiera di intercessione, portare a Gesù. E anche lì è senza quelle stupidaggini, ah ma Dio sa tutto, sa già, Dio è Gesù, Gesù è uno come noi, a uno come noi ci parla, lui ti risponde, avvengono cose, se stai lì a farti i tuoi pensieri non avviene niente. Ma un altro filone di preghiera può essere appunto questa nostra percezione della nostra sordità, anche qui, se siamo sordi e muti, non abbiamo la possibilità di farci da noi strane operazioni all'orecchio, alla bocca, però possiamo chiedere. Questo, in questo caso, la prima è una preghiera di intercessione per altri, questa è una preghiera di intercessione per noi. A cosa mi sto riferendo? A questa cosa che avviene sempre nel Vangelo e sembra una permanente presa in giro del nostro essere chiesa contemporaneo. Allora, Gesù, andiamo a vedere, deve compiere questo miracolo, no? Allora cosa fa? Dai, mettiamoci in mezzo così tutti ci vedono e diamo un bello spettacolo. Figurati. Lo porta in disparte. Lontano dalla folla. Si compie il miracolo e cosa dice Gesù? Mi raccomando, vai a dirlo a tutti, televisione, internet, volantini. E comando loro di non dirlo a nessuno. E come sempre gli va male a Gesù. Ma più glielo, guardate, c'è un'ironia, ma egli più glielo proibiva, più essi lo proclamavano. Mi vengono in mente quei genitori con bambini piccoli che gli dicono, mi raccomando, il vestito della festa non saltare coi piedi dentro la pozzanghera, non fai tempo a dirlo, sciac, sciac, sciac. Bellissimo. Che è sempre il contrario un po' della nostra vita. Noi siamo sempre qui a dirci bisogna annunciare Gesù, bisogna dirlo, e facciamo i volantini e gli avvisi e la predica e ci abbiamo anche il tabellone luminoso e fra un po' facciamo i fuochi d'artificio per dire che c'è Gesù Cristo e facciamo una gran fatica. Se volete il prossimo consiglio pastorale potremmo proporre fuochi d'artificio per raccontare a tutti che Gesù è risorto. Secondo voi? Ok, noi siamo fatti così, qui invece è proprio il contrario. Non dite niente, silenzio! Un po' come quando uno non ha mai vinto 1 miliardo al totocalcio, dicono che quando uno fa queste vittorie qua, sa che dovrebbe stare zitto, che gli conviene, ma non ce la fai. Poi ti freghi perché se dici che hai vinto 1 miliardo, pochissimi riescono. Perché quando hai una notizia veramente bella dentro, ti esplode. Ecco, vedete che è un po' umiliante questo, ma per me prima di tutto, che gli dico, ma signora, io, mizzega, sono proprio una peracotta, e mi spiace. Ecco, però, già mettersi qui e dire, mi spiace, capisco che sono muto, e quindi sono sordo, lo capisco, e ripeto, non dico questo perché ci dobbiamo flagellare, tutto il contrario, perché dobbiamo fare cose. La prima è pregare, chiederlo. Per cui un altro grande filone, quel sordo muto siamo noi, cioè non, il Vangelo non sa più come dircelo, ancora un po' scrive i nostri nomi, siamo noi. Ebbene, accetto, Signore, accetto con sorriso, perché poi, appunto, perché poi questo è un brano proprio bello. Tante volte abbiamo visto si alternano brani più cupi e brani più solari. Questo è solare perché appunto, a parte questa scena qui da bambini, che più glielo proibiva più essi lo proclamavano, e poi pieni di stupore dicevano: ha fatto bene ogni cosa. Allora, noi non abbiamo mai tempo, sarebbe bello una volta, non lo faremo, perché non avete tempo né voi né io, ma una volta che abbiamo fatto tutto il Vangelo di Marco potremmo rifarlo e fare una rilettura tutta solo a partire dall'Antico Testamento. Facciamo una scheggia. Ha fatto bene ogni cosa. Chi è che vi viene in mente che faceva delle cose e poi vedeva che era cosa buona? Creazione. Questa è Genesi. Gesù Cristo sta creando. Infatti usa le dita come uno che modella. Quando mette le dita, non è che ti metto due dita negli occhi, no? Quando quindi gli posa le dita negli occhi, sta modellando. È la nuova creazione. Gesù è il creatore. E questo stupisce. Ha fatto bene ogni cosa e la creazione continua. Questo qui è una cosa a cui noi siamo poco abituati. La creazione non è finita il settimo giorno, Continua grazie alla partecipazione dell'uomo. La creazione non è finita, continua grazie a noi nel bene, a volte con noi nel male, perché siamo fatti in immagine e somiglianza di Dio, e uno dei punti dove siamo più simili a Dio è che siamo anche noi creativi. Chi è nel mondo del lavoro lo sa, non è mai il tanto lavoro che ti uccide, è il lavoro fatto male, è il lavoro che sembra che non serva a niente, questo t'ammazza. Puoi lavorare 10 ore creativamente ad essere riposato, un'ora di lavoro non creativo, insensato, t'ammazza. Perché siamo fatti così. E soprattutto, in quell'uomo figlio di Dio che è Gesù, è tutta una creazione. Infatti il Vangelo, anche il Vangelo come testo scritto, è un testo creativo. Vi assicuro che io non mi pongo mai il problema del tipo: ah, devo parlare mezz'ora e solamente un pezzettino. Per vostra grazia non accade, non per mie capacità, ma per la potenza del Vangelo. Io penso che potrei parlare anche 12 ore di fila, ma sarebbe facilissimo, meno per voi, per la potenza del Vangelo, che ogni virgola, oceani di bellezza, di creazione, di significato, di rimando, di simboli, di riferimento, di allusioni, di prese in giro, di rilanci. Ma non parleremo 12 ore. Anzi, adesso preghiamo. Un paio di piste le ho buttate lì. L'intercessione, portare al Signore chi ha bisogno. Prima pista. Seconda pista. Signore, sono proprio sordo, muto, aiutami, voglio ascoltarti perché voglio dirti. E poi tutte le piste che lo Spirito ci suggerisce e ci mette nel cuore.